Non so, se preferite una forma più colloquiale, possiamo anche smettere di fare la ripresa, non so. È un tema complesso, un tema difficile, soprattutto se si entra poi nello specifico,
sì,
no?
E anche potremmo, dopo che l'abbiamo già lanciato.
Sì. No, perché noi ci siamo dette, sì, che dopo l'incontro di Bologna, che oggi avremmo dovuto entrare anche un po' più nel merito, no, di quale forma. Mi pare che già alcune forme sono state delineate, e quindi, però è vero che come dire, sì, non lo so, da un lato sembra che poi la discussione prenda un andamento molto più tecnico, no? Però io prima però volevo capire intanto anche chi siamo qui, perché è il secondo incontro, no? Perché facciamo nazionale, l'elenco anche delle persone che sono venute, la prima rete da fare, il primo collegamento è con le persone che sono qui e che sono rappresentative di realtà, no, delle loro città, e questo mi sembra, altrimenti abbiamo l'impressione di parlare di nuovo nel vuoto, no? Quindi anche sapere, facciamo un elenco delle persone che sono qui. Ma poi io volevo capire, appunto, vorrei che tutti un po' si esprimessero, se questa è un'esigenza, come dire, che sentono solo alcune, o se, come dire, pensate che sia condivisa, perché insomma, una preoccupazione di dire che fine fa questo movimento che ha 50 anni, ha creato delle cose straordinarie, no, di cultura, di pratiche politiche, eccetera, e però non si sa che continuità possa avere, dal momento che quella generazione che all'80-90% è ancora quello che lo tiene in piedi col volontariato, quando questa generazione non ce la fa più o non c'è più. No? È un problema o no? No, è sentito solo da poche oppure no, questo diceva io non, insomma, la costrizione, però lo vediamo anche nelle nostre associazioni, c'è gente che dà un po' per scontato che ci sono quelle, no, su 100 iscritte ci sono 10 che sono lì dalla mattina alla sera a tenerle in piedi, ma questo noi rischiamo di creare nella sfera pubblica quello che succede nel privato, no? Che c'è una donna, c'è qualcuno che tiene in piedi la famiglia. La famiglia sociale purtroppo ha un retaggio antico che è quello della famiglia privata che si porta dietro. Dicevo a Bologna, io non escludo, io poi che critico l'oblatività femminile e il materno come dedizione totale, in realtà credo di aver fatto, non avendo figli, no? Questi 40-50 anni di volontariato che non potevo permettermi, probabilmente qualcosa c'è di questa oblatività materna, nonostante che razionalmente io la critichi continuamente. E penso che ci sia il fatto che non abbiamo mai il tema del denaro così difficile da affrontare. Abbiamo, anche con le nostre socie, lo sanno qui della Libera Università delle Donne, facciamo fatica a dire tu vieni a tutti i corsi, no? Frequenti, perché non paghi la quota associativa? Come credi che stia in piedi questo, no? questo luogo? Abbiamo paura a affrontare il problema del denaro. Non nascondiamo, noi siamo un movimento che è nato, è vero, sull'onda, la sessualità, i corpi, abbiamo, come dire, nella fase iniziale, no? Sappiamo anche quanto questo sia stato criticato dal movimento rivoluzionario, dalla sinistra, extraparlamentare che c'era allora, che noi non facevamo distinzione di classe, ma le diverse condizioni sociali tra noi ci sono, no? Allora, su questo è così difficile pensare che appunto una volta che si crea, ecco, ripeto, sulla struttura, su che struttura che si possa creare neanche io so granché, ma mi chiedo, è così difficile pensare che una volta che c'è un fondo, una fondazione, ognuna possa dare, no? Se a Bologna sono riusciti a pensare di pagare una libraia, una ragazza che teneva aperta la libreria, con una quotazione di 100 euro che ognuno dà, tutti gli anni, eccetera, cose che peraltro le radio libere, radio popolare si è retta così, che ognuno di noi, che chi poteva dare dava 10, chi 100, chi di più, no? Quindi è così impensabile che per tenere, con delle una volta delineate chiaramente le motivazioni, che come abbiamo detto sono quelle di garantire la continuità di associazioni, luoghi di culture, eccetera, e anche di donne impegnate, eccetera, no? Ognuna dà quello che può. in cui vanno dentro anche le donazioni cosiddette testamentarie, no? Bisogna pensarci anche questi. Io conosco tante donne che non hanno figli, non hanno familiari, e che nel momento in cui c'è questa realtà, no, c'è questa istituzione, versano lì. No, bisogna, non lo so, certo vanno bene i progetti europei, va bene tutto, va messo in atto tutta la possibilità di reperimento del denaro, ma pensiamo invece anche a una forma, non so se io sono ingenuo, ma insomma una forma di appunto di un contributo che viene proprio da tutte, da tutte. E io e credo che questo sono, noi siamo tanti, insomma, il femminile, la realtà delle donne impegnate, sappiamo che è una, in Italia c'è una ramificazione enorme, quindi perché non pensare di intanto sensibilizzare su questo tema e tirar fuori e togliere il tabù sul denaro, perché io credo che ci sia ancora e moltissimo. Moltissimo. No, credo anche che queste riunioni, la seconda, no, non siano così partecipate come ci si poteva, come speravamo, perché come dire, sono tante quelle che dicono andate avanti, fate, noi siamo interessate. Però ecco, per andare avanti bisogna trovarsi e discuterne, e poi non vengono. Allora io credo che ci sia un'esitazione, proprio ancora un'ombra, c'è ancora un'ombra su questo piano, forse mi sbaglio, ma insomma. Comunque ecco, mi piacerebbe sentire un po' anche le persone che vengono da varie città, insomma, di questo problema se ne è accennato, parlato. Noi sia su Facebook, sulle reti abbiamo diffuso, no? Vedo che su Facebook, su questo, quando compare, no, queste donne che sostengono la libertà delle donne, mi piace, sono tantissimi, no? È facile mettere mi piace, è facilissimo, no? Ecco, però voglio capire se il mi piace vuol dire sono disposta a impegnare un po' delle mie energie, anche solo per sensibilizzare nelle varie città, nelle varie associazioni, cominciare a discutere il problema. Sarebbe già tanto in fase iniziale, no? Coraggio. Quindi vieni con Liliana Moro della Libera Università delle Donne.
Facciamo girare un foglio in cui il nome, certo, la provenienza,
certo.
Scusate, io volevo, non sono un economista, niente di che, non posso dare dei suggerimenti, però volevo condividere con voi un'impressione anche di oggi. Mi sembra che noi da una parte oscilliamo tra il problema di trovare i fondi, chi, dove li possiamo trovare, come li possiamo gestire, eccetera, e dall'altra parte c'è, e questo esiste, insomma, e dall'altra parte però appunto questa difficoltà di cui parlava anche Lea probabilmente nasce dal fatto che noi donne viviamo il movimento delle donne come un momento di libertà, un momento di sogno, libertà anche dai vincoli, dai duri, faticosi, odiosi vincoli del denaro. Allora facciamo fatica a mettere insieme le due cose e da una parte provare a pensare al denaro come quello che è la crisalide aurea del vecchio Carletto, cioè uno strumento di concretizzazione di rapporti sociali. Adesso che siamo in questo dominio della finanza sembra che sia, no, il Dio veramente, quindi noi strette tra il Dio denaro e la mentalità religiosa che veniva fuori, se ne fossimo una chiesa credo che i fondi ne avremmo a iosa, no? Avremmo tutto gratis, vale solo la carità, cioè come dire, anche nelle fondazioni, anche nelle possibilità di finanziamento, sembra che sia possibile avere soltanto se chiedi quella vecchia carità. Quindi voglio dire, noi siamo stretti tra queste due forme di incombenti, di divinità che ci impediscono di prendere in mano la situazione, di vivere appunto A, il denaro come uno strumento, B, però ci sono anche tutte quelle forme di scambio di servizi, no? Faceva venire in mente prima quando si parlava di questa cosa di ditte che danno servizio, facilitazioni, che è una forma mista, no? Leggevo su Valori che io appunto non sono un'espertissima, però ci sono delle forme di denaro, di moneta locale, che non è denaro, è un denaro virtuale, perché quantifica delle possibilità di scambio di servizi tra aziende, che in questo modo evitano di usare il denaro. Sembra che sia molto sviluppato in Sardegna, non so se qualcuno di voi ha più conoscenza, evitano di usare il denaro, quindi evitano di pagare tasse e gli interessi alle banche, che sono quelle che ci prendono per il collo, e però in questo modo appunto e si basa sulla fiducia reciproca, la possibilità di usare questa forma di moneta. Ecco, allora forse noi siamo in grado di pensare a qualche cosa che tenga presente queste dimensioni della relazione in qualche modo, e della concretezza però anche. Non riesco ad andare più in là di così.
Grazie.
Fare questa connessione e a dar modo appunto a tante altre che non possono essere qui a Milano di vedere in diretta diciamo questa importante giornata. Però l'ultimo intervento è un intervento che mi ha così solleticato, visto che c'è un momento di silenzio, mi sono anche così detta, forse è il momento di dire le cose che volevo poi dire io, cercando di cogliere quando fosse stato possibile. E mi rifaccio un po' al discorso che ha fatto l'amica, che adesso non ho capito più.
Liliana Moro,
perché quello che lei dice in riferimento, diciamo, a questa pratica di, permettetemi anche delle banalizzazioni, di scambio virtuoso fra aziende, no? Tu l'hai un po' descritto in questo senso. Questa pratica per persone come noi che stanno molto in rete è una pratica che diciamo che ha costruito in questi ormai 20 anni anche la rete internet, perché se abbiamo la rete internet, che adesso è in corso una grande colonizzazione da parte delle major, ne cito due, Google e Facebook, ma prima di queste colonizzazioni, come le chiamiamo noi, dei grandi colossi del nuovo capitalismo, internet è nata proprio da modalità di condivisione di competenze, di saperi e di abilità, e tuttora ci sono enormi progetti che si fondano su questa metodologia. Infatti c'è anche tutta ormai una scuola di economisti che dietro anche ai Googleplex, che sono queste aziende, diciamo, che Google ha sparso per il mondo, vige un po' questa metodologia, dove il dipendente lavora parte delle proprie ore retribuito da Google e altre fa quello che vuole utilizzando strutture che Google gli mette a disposizione in libertà. Però la cosa che invece io qui voglio dire è tutto quel movimento che viene chiamato dell'open source, del free software, dei beni comuni, che ormai la rete ne fa parte, e vivono appunto di questi scambi, cioè pezzi di codice vengono scritti da qualcuno in India, altri pezzi vengono scritti da altre parti del mondo, in questa logica di condividere un progetto. Io penso che noi italiane potremmo, non so se i tempi sono maturi, io di questo non lo so, però io penso che potremmo tentare anche di immaginare un progetto che ha come obiettivo quello che appunto Lea va dicendo ormai da mesi, che è quello di creare una rete che permette appunto la durata e anche la sopravvivenza e la sussistenza di tante di noi. E questo è un progetto però che dovrebbe in un primo tempo quasi fare una sorta di mappatura delle competenze di tutte noi, perché ne abbiamo tante. E se parte delle nostre competenze le mettessimo a disposizione di questo progetto, potrebbe venire, potrebbe emergere proprio in una logica di scambio, potrebbe portare a delle realizzazioni che noi, vabbè, noi che facciamo costruiamo le reti e le macchine, siamo molto abituati a parlare per moduli, ad articolare, a dire pezzi di qua, pezzi di là, però io penso che il femminismo ha questa grande dimestichezza anche della multidisciplinarità dei propri saperi, delle proprie competenze. E perché no? Mettiamoci insieme innanzitutto a immaginare il progetto. E immaginare il progetto significa proprio darci un obiettivo, dirci con che risorse si potrebbe poi realizzare. E una volta che abbiamo l'obiettivo, le risorse, cercare di capire se la mappatura delle nostre competenze ha le risorse per farlo. Per cui a me viene proprio da proporvi di creare un enorme progetto che fa condividere proprio i nostri saperi, le nostre competenze. Da chi sa fare analisi finanziaria, da chi come noi ad esempio a Bologna, Orlando, sa costruire delle macchine informatiche, chi invece sa di costruzione anche proprio di normative per diciamo costruire tutto l'aspetto che io so, e sono anch'io legata molto a Giovanna Foglia e la ringrazio ancora pubblicamente per la possibilità che ha dato a Server Donne di continuare a esistere, però mi rendo conto proprio dalla sua testimonianza che ho raccolto di recente che questo enorme problema di una legislazione nazionale che impedisce spesso di creare proprio fondi, cioè proprio denaro liquido, denaro pulito che possa essere riutilizzato come bene comune, ecco, qui la competenza che ci vuole è quella appunto di avvocate, di conoscitrici, che, scusa, commercialiste, mi suggerisce la Ganduso.
Gandus.
Ecco, io penso che le possibilità sarebbero veramente tante, forse quello che ci manca è una visione, è il progetto. E io penso che giornate come queste dovrebbero essercene più spesso in modo tale da pervenire a questo progetto. Grazie.
Grazie Marzia. Le ragazze di Padova? Sì. Vieni, Laura Lepetit.
Beh, io vengo dai tempi pionieristici del femminismo in cui ci si inventava tutto da soli e non si immaginava neanche di avere rapporti con le istituzioni, col denaro inteso quanto tale. Siamo inventati le librerie delle donne, la tartaruga, l'Abis, tutto. Però mi sembra che oggi sia davvero il momento di fare un grosso salto. Le istituzioni, grazie a alla Sonego siamo, insomma, ci hanno dato questo spazio e anche simbolicamente abbiamo un sacco di spazio e va riempito. E fare il salto secondo me significa proprio mettere i piedi nel piatto della finanza, del denaro, del capitale, cose che io personalmente non conosco, però io vedrei una specie di team di esperte che sanno queste cose, che sanno cosa vuol dire mettere insieme un capitale, farlo funzionare. Cioè io ho molto ammirato le donne dell'Unione Femminile che con estrema difficoltà, perché loro non avevano neanche diritto di firmare gli assegni, dovevano chiedere ai mariti, insomma delle difficoltà enormi, hanno messo insieme un progetto stupendo, hanno comprato una casa nel centro di Milano, forse allora era forse in periferia, ma adesso è nel centro di Milano, che affittando gli appartamenti garantisce tutt'oggi lo spazio alla Unione Femminile, alla libreria, alla Università delle Donne, eccetera. Per cui sono riuscite a mettere insieme qualcosa che dura e durerà. A noi oggi tocca proprio capire cosa si può fare. Io immaginerei qualsiasi cosa, anche una banca, perché non una banca che condotta dalle donne aiuti la libertà delle donne, perché no? Però non so come si fa, ma magari qualcuno riesce, qualcuna riesce a immaginarlo, come fare a ottenere tutti i fondi dell'Unione Europea, insomma riuscire a mettere il progetto, secondo me c'è, perché il progetto è definito in modo chiarissimo col titolo di questo convegno, donne che vogliono sostengono la libertà delle donne, basta, non c'è bisogno di aggiungere altro. Non siamo definite né come bisognose né come maltrattate né come niente, ma donne che vogliono, per esempio, ecco, basta così, il progetto c'è. Dopodiché in questo progetto rientrano la memoria, il progetto futuro, non lo so, tutto quello che volete, però secondo me ci vuole proprio il coraggio di dire bene, entriamo in quel territorio pericoloso, scivoloso, pieno di tranelli che è la finanza. Come si fa a mettere insieme i soldi, come si fa a farli funzionare e come si fa a usarli? Però voglio dire, ci vuole secondo me molta esperienza, capacità e proprio entrare nel merito. Io personalmente vorrei tanto poter potesse creare un team di esperte che propongano non il progetto ma come realizzarlo.
Grazie Laura, molto interessante. Vieni Anita, Anita Sonego.
No, si occupa di
finanza. Anita Sonego.
Scusate, poche cose. È vero che c'è una contraddizione, perché poi le esperte devono essere esperte per qualcosa e su che cosa. Volevo solo dire, riallacciandomi a quello che diceva la Lea, che io ricordo forse 20 anni fa, quando abbiamo messo in piedi il gruppo Soggettività Lesbica, che la prima cosa che avevamo pensato di fare era trovare un sistema, allora, per pensando alla nostra vecchiaia, e abbiamo messo su un gruppo eccetera, poi non se n'è fatto niente, man mano che la vecchiaia si avvicinava nessuno ne ha parlato più. E avevamo scoperto, non so se è vero, e qui chiedo se qualcuno ha tempo e voglia di far questo, che in Germania, per esempio, esistono delle case per le lesbiche bisognose che vengono date a affitti irrisori da un gruppo, e che il tutto era cominciato tantissimi anni fa da una lesbica che aveva lasciato la sua casa fondando un gruppo che con questo obiettivo, che ognuna, se aveva una casa, la lasciasse a altre lesbiche, e si è formata una rete di case in Germania, per cui le lesbiche, scusate, questo è un esempio di un sottoinsieme, diciamo, hanno questo sistema di rete di case da avere a pochissimo prezzo. Per cui io dicevo, perché assieme a tutte le altre richieste di esperte, e qui per esempio che l'Arianna ci sia venuta a dire questa, a dare le informazioni, è importantissimo, perché secondo me ci mancano le informazioni su questa roba dell'Europa. Ecco, io direi, perché qualcuna, io scusate, non ho tempo adesso, ma per esempio come ha fatto la Casa delle Donne qui di Milano, che prima di cominciare proprio a istituire la casa ha fatto uno studio su tutti gli statuti delle case delle donne esistenti. Secondo me, per questo che diceva che ci manca una visione, no, ce l'abbiamo un po' confusa, però studiare cose analoghe che sono già state fatte all'estero, secondo me ci aiuterebbe anche per dare dei confini, perché ci sono varie esperienze. Io penso che ci saranno delle esperienze di, che ne so, di fondazioni, banche, eccetera, ma ci saranno anche esperienze tipo questa delle case lasciate in eredità. E ecco, perché? E io, mentre la Lea parlava, dicevo, forse ci vorrebbe un po' di autocoscienza su questa faccenda dei soldi e della rimozione della morte imminente, più o meno, insomma.
50 anni.
No, sì, ma è sempre imminente, anche se mancano 50 anni. Sappiamo per esperienza come fa presto a passare 50 anni. Allora, però esiste un tabù. Faccio un esempio. Io mi ricordo una mia amica carissima di Bologna, femminista, è morta, pur avendo avuto una lunghissima malattia, è morta senza testamento. E le sorelle, eredi dei suoi cospicui beni, addirittura hanno fatto, questa faceva parte di Visibilia Immaginaria, avevano tutto, lei aveva un magazzino, non lo so, dove c'era tutto il materiale dei film, di tutto il materiale che ha Visibilia da tanti anni. Beh, le sue amiche hanno dovuto spostare tutto questo materiale nelle varie case, perché è stato tolto anche questo magazzino. Per cui possibile che questa donna straordinaria, che ha dedicato tutta la sua vita a mettere in piedi, è stata malata a lungo, e durante tutta questa malattia non ha pensato di fare una donazione, di mettere in piedi niente, di fare il testamento. Facciamo l'esempio di Lucio Dalla, stessa roba, cioè, ecco. Cioè, è possibile? Cos'è che ci impedisce? Cioè, persone che hanno dedicato la vita a un obiettivo, poi sulla merce, sul denaro, sui soldi, hanno questo tabù, questo silenzio, questa rimozione. È come, io mi ricordo, a casa mia non c'era questa roba del portamale, invece mi ricordo una volta a Napoli, da una mia fidanzata di allora, non so cosa si diceva, beh, il padre stava male, bisognerebbe fare testamento, e la madre, no, portamale, non si deve nominare il testamento. Cioè, noi abbiamo dentro questo tabù, forse come se ci portasse male pensare alla nostra finitezza e a dei mezzi per non lasciar distruggere anche proprio queste robe economiche che poi sono in contraddizione con tutta la nostra vita. Per cui io non lo so, io penso che abbiamo bisogno non solo di dirlo qua, ma se a qualcuno viene in mente, io penso solo all'autocoscienza, qualcosa per farci fare un passo, perché io penso che sia anche dentro di me, insomma. Io 20 anni fa ho posto questo problema, tutto il nostro gruppo dopo un anno non ne ha più parlato, e adesso ritorna qui questo senso proprio qui. Noi si parlava della nostra finitezza, ma dei nostri progetti o di tutta la nostra storia, io penso che sia importante anche averne cura e pensarci, però io sono convinta che c'è qualcosa di profondo che ancora non capisco. Grazie.
D'accordo, grazie Anita. Dite il nome, sì, dite il nome.
Monica,
dite
il nome, subito. Allora, Milano, Milano, il caso delle donne, Milano. Cioè, io sentendo questo dibattito, questo, insomma, non a Bologna ovviamente, mi sento di fare una domanda. Cioè, quando si chiedono dei soldi, si chiedono perché c'è un bisogno. E allora il bisogno emerge, come nel nostro caso della Casa delle Donne di Milano, e ci attrezziamo. Ora, la domanda di Lea, e la domanda che è venuta fuori da Bologna, mi pare che ponga un problema di questo tipo. Cioè, se cerchiamo una situazione, cioè se allarghiamo la situazione, diciamo, abbiamo bisogno di creare una fondazione, un fondo, e chi siamo? Cioè, allora, siamo il movimento delle donne, punto di domanda. Il problema parte da qua, cioè perché non riusciamo ad essere un collettivo che tutto sommato si organizza? Perché non siamo un collettivo nel primum, cioè nel momento in cui tutte noi, realtà frammentate, che hanno tutti questi problemi, tutte, e a cui rispondono però personalmente, diciamo, secondo la loro situazione. Ecco, a questo punto la domanda che mi viene è: perché dovremmo costituire un fondo se siamo tutte realtà frammentate che non si parlano e che non hanno comunque, come diceva anche quella di Bologna che parlava prima in modo molto tecnico, le serve a donne, cioè non c'era un progetto. Ma allora, sì, ecco, quindi mi pare che a monte c'è questa esigenza, come nel movimento operaio, nelle società di mutuo soccorso, da che è nato il bisogno di mutuarsi? Dal fatto che non avevano assistenza sanitaria, dal fatto che non... cioè, da un bisogno. Ora, il bisogno è collettivo, la risposta è collettiva. Il bisogno individuale, cioè casa per casa, associazione per associazione, come Bologna, nel caso d'Orlando, la risposta è individuale. Quindi io pongo questo problema. Cioè, di fatto mi pare che stiamo parlando di un problema che sta sulla testa di un individuo, ma non abbiamo i piedi per terra, perché per camminare sempre queste famose gambe che ci servirebbero tanto, cioè per metterle insieme e fare un cammino comune. Il cammino comune purtroppo si è o interrotto nel tempo, oppure l'altra non c'è stato mai in modo collettivo. Ho finito.
Grazie, Francesca. Laura Milani della Fondazione Badaracco.
Io sarò brevissima, tutte le cose che avete detto meritano un approfondimento, un altro incontro, però io partirei subito. Ci sono questi progetti europei. Certo, la base regionale è difficile, perché per esempio con Roma ed altri non possiamo coordinarci. Iniziamo subito. Io metto la mia disponibilità per spaccarmi la testa su questi progetti. Tutto qua. Due, ci siamo.
Bravo. Chi è la seconda? Sabina, vieni qua. No, niente, così. Sabina Izzo di Pestum, è venuta da Pestum. Apposta. Ed è una delle quattro donne di Pestum che ci hanno organizzato due convegni straordinari nazionali. Siamo un movimento. Se quattro donne organizzano due convegni di 1000 donne, siamo un movimento. Almeno nel cuore, nell'anima e nella testa, sì. Vabbè, si comincia in giù. La rietta di Cortona dice qualcosa. Dai, del nostro progetto.
Il nostro progetto.
Va bene, va bene.
Le quattro sono
di tutto.
con di femminile plurale. Il progetto che abbiamo noi, che mi chiedeva Lea di presentare, è un po' diverso, nel senso che noi non siamo un'associazione e non intendiamo aprire un'associazione, ma vorremmo aprire una libreria delle donne a Padova, di carattere però commerciale, nel senso che noi vorremmo sostenerci economicamente. L'idea è nata perché non riuscivamo a trovare un lavoro e abbiamo cercato di immaginare come poter coniugare la nostra passione politica con la necessità appunto di avere uno stipendio, quindi c'entra la questione dei soldi, ma non di certo quella dell'associazionismo o del mutualismo in senso stretto. E infatti forse il discorso potrebbe essere ampliato dal punto di vista che è stato presentato finora con quello della problematicità del lavoro e quindi di provare a immaginare anche delle forme di collaborazione tra donne che abbiano come punto di partenza quello di aiutarci anche lavorativamente, cioè creare delle reti di collaborazione anche professionali che non siano meramente di sostegno per le donne in difficoltà, ma che abbiano il lavoro come punto di partenza e anche di arrivo. Il nostro progetto sta andando avanti, siamo andati dalle banche proprio la scorsa settimana e attendiamo risposte a breve. La cosa interessante è che cerchiamo anche dei finanziamenti a livello regionale e ci hanno detto che sì, ci sono delle possibilità perché l'Unione Europea dà dei finanziamenti alla regione Veneto per ciò che riguarda anche i lavori delle donne, le imprenditrici donne, insomma c'è un po' di attenzione da questo punto di vista e quindi ecco, il nostro progetto è una cosa un po' diversa da questo punto di vista, però insomma siamo comunque interessate a capire anche altri tipi di sostegno, diciamo. Grazie.
Grazie.